Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Quando il cristianesimo, dopo il Natale, dopo la Pasqua, si diffuse anche a Roma, come sapete gli autori greci, anche qui a Roma, gli autori latini, accusavano i cristiani di essere atei. Dicevano: voi negate tutti gli idoli, tutte le divinità. Voi, dicendo che Gesù, che questo bambino è il Dio vero, in realtà dite che l'imperatore non è più Dio. Dite che Giove, Giunone, Minerva sono solamente dei fantocci. Non c'è la presenza vera di Dio in mezzo a loro. Ecco, vedete, il mistero del giorno di Natale è che veramente in questo bambino l'uomo ha trovato Dio, perché Dio è venuto a lui e l'uomo ha la capacità di essere libero da ogni altra schiavitù, da ogni altra falsa immagine di Dio, da ogni immagine che non corrisponde alla verità. Un autore diceva in un articolo sul Natale, io amo moltissimo Sant'Exupéry, lo citerò dopo, il Natale ci dice che l'essenziale è visibile agli occhi. Non è vero che non si vede l'essenziale, che l'amore di Dio non si vede, noi lo abbiamo visto. L'essenziale, come in un rapporto genitori-figli, come nel matrimonio, si vede come se c'è o se non c'è l'essenziale. Così nel bambino noi abbiamo visto l'essenziale, Dio è veramente venuto in mezzo a noi. La seconda lettura ha un'immagine meravigliosa, ci dice che Dio in realtà aveva già parlato tante volte, in tanti modi, per mezzo dei profeti, aveva già detto tante volte, ma negli ultimi tempi ci ha parlato totalmente attraverso il bambino, è venuto veramente lui in mezzo a noi. È tornato in mente ancora una volta, forse molti di voi lo conoscono, è solo un'immagine perché è del bambino che dobbiamo parlare, ma le immagini che noi conosciamo ci servono. Voi sapete che nel Piccolo Principe, a un certo punto, il Piccolo Principe è solo, non trova amici, e il mistero di Dio è che Dio, pur essendo comunione, vuole
averci come amici. Gesù è venuto in mezzo a noi per avere la nostra amicizia, per darci la sua amicizia. E allora arriva una volpe e il piccolo principe gli dice: vuoi essere mio amico? E la volpe gli dice: ma non è così che si diventa amici. Per diventare amici bisogna addomesticarsi, in greco, in francese apprivoiser, farsi propri, farsi prossimo. Il piccolo principe dice: ma io non ho tempo per trovare, per stare vicino a te. E lui dice: ma per questo l'uomo non ha amici, perché non ha mai tempo, perché l'uomo corre, le cose le puoi comprare, ma se devi amare una persona serve il tempo, se devi essere padre o madre o marito o moglie, e solo stando vicini. E lui gli dice: addomesticarsi vuol dire creare dei legami, vuol dire legarsi, pian piano farsi conoscere e stare sempre più vicini. La volpe ha paura perché sa che gli uomini le uccidono, e il piccolo principe sa che le volpi, bisogna pian piano conoscersi e stare vicini. Ecco, lettera agli Ebrei dice: la storia della salvezza è questo Dio che si è seduto ogni giorno un po' più vicino a noi, creando il mondo, non abbandonando Adamo e Eva dopo il peccato, chiamando Abramo, Isacco, Giacobbe e poi Mosè e poi dopo i profeti. Pian piano, come una donna e un uomo si conoscono non di botto, se realmente si amano sanno pian piano aprire il loro cuore e dire tutto se stessi. E poi viene il momento dove realmente uno apre il suo cuore, realmente dice tutto se stesso. Questa è l'incarnazione. Dio viene a talmente, ci ha abituato alla comunione con sé, che ci dice tutto se stesso. Voi sapete che il cristianesimo è l'unica religione, per questo è straordinariamente vera e bella, è la più bella, la più vera, non abbiamo paura a dirlo, che dice: Dio non ci ha mandato un libro, non ci ha dato un testo come il Corano, come un libro da leggere, ma è venuto Lui in persona. C'è un autore che si domanda: voi sapete che Gesù non ha mai scritto un libro, non ha mai scritto una lettera, non ha mai scritto un romanzo, non ha mai scritto un dialogo platonico, ma perché Gesù non ha scritto niente? Non era capace, era ignorante. Voi sapete che gli storici moderni dicono che Gesù sapeva sia l'aramaico sia l'ebraico, probabilmente sapeva anche il greco, che era come l'inglese di oggi. Per esempio vari apostoli hanno un nome greco, Gesù capiva cosa vuol dire Andrea, un nome chiaramente vuol dire virile e così via, sono vari nomi degli apostoli. Ma perché non ha scritto? Mentre altri profeti hanno scritto, perché gli altri profeti erano solo passeggeri, dovevano scrivere un libro che era più importante di loro. Gesù non poteva scrivere, perché se avesse scritto quel libro sarebbe stato più importante di lui. Invece è la carne sua che è importante. In Gesù ogni gemito, ogni vagito, ogni sorriso, ogni parola, ogni gesto è la parola di Dio. Così di una donna o di un uomo non ci interessa la sua lettera, ci interessa la sua presenza, è lei la parola. Nell'amore noi scopriamo cosa vuol dire questa presenza reale. Mi tornava in mente in questo periodo, sto riflettendo sul Concilio, pensate quando la prima volta, chi di voi è giovane lo vive o lo deve vivere, chi di voi è più grande si ricorda quando si è innamorato e la prima sera si è raccontato tutta la vita. Lo sai, io ti ho fatto questo, ti ho detto questa parola, lo sai, ho visto quel gesto, lo sai, mio papà, mia mamma. Ti racconti perché arrivi a dire te stesso, emergi nella tua verità. E il dramma è quando uno non conosce l'altro, quando in casa non ci si parla, quando io non so chi è l'altro che mi sta vicino e io non so cosa pensa, non so chi è veramente, non so se è una maschera, non so se mi sta dicendo la verità. Il Natale è Dio che viene a dirci se stesso. E capite che ci dice se stesso solo perché ci ama, proprio come nell'innamoramento, nell'amore. Io certo che ti dico chi sono, ma perché non sono l'Enciclopedia Treccani che ti dico la biografia della mia vita. Io ti racconto me stesso perché voglio che tu mi conosca, perché voglio essere amato, voglio che tu accolga il mio vero volto, la mia vera storia. Con gli altri posso indossare un abito di festa, un abito di lavoro, posso fingere, posso sorridere ed essere triste alla morte, o posso essere triste invece dentro sto ridendo e sono contento. Ma con chi amo veramente non posso nascondere la mia identità. Ecco, Dio viene e viene a raccontarci, a svelare il volto del suo viso, del suo cuore. Avete ascoltato la fine di questo prologo straordinario di Giovanni, il grande amico di Gesù, l'unico che ha messo la testa sul petto di Gesù per chiedere chi era il traditore, per capire come mai Cristo amava anche tradendo. Solo quello sciocco romanzetto del codice da Vinci non si rende conto che dire che quella era la Maddalena vuol dire distruggere tutto il cristianesimo, vuol dire non capire niente di questo rapporto fra Cristo e il suo discepolo. E Giovanni dice: Dio, nessuno l'ha mai visto. Prima che fosse venuto il bambino, nessuno l'aveva visto. Gli Assiri, i Babilonesi, gli Egizi, gli Ittiti, i Maya, gli Aztechi, gli Incas, lo cercavano, non c'è uomo che non cerchi Dio. Ma in realtà, dice Giovanni, Dio nessuno lo ha mai visto. Solamente il Figlio, che è nel seno del Padre, è stato Lui che ce lo ha rivelato. Ecco, questo è il mistero del cristianesimo. Realmente Dio non è più lontano, Dio è vicinissimo ed è venuto in mezzo a noi. Se ci pensate, è anche per questo che l'ateismo paradossalmente comincia nel Natale. Perché quando Cristo è venuto, allora se tu ce l'hai con Cristo, se lo togli di mezzo, allora vuol dire che Dio non esiste. Il sì o il no al Cristo vuol dire da quel momento in poi il sì o il no alla vita di Dio. Se Cristo non è Dio, siccome questa è la meraviglia di Dio, allora vuol dire che Dio non esiste, vuol dire che Dio non è vicino a me, vuol dire che Dio non può voler bene alla mia famiglia, non può voler bene al mio bambino, che Dio è talmente lontano che non può stare vicino a me. E invece questa è la meraviglia, Dio è realmente venuto in mezzo a noi. E proprio perché ha preso la carne diventa importante ogni gesto. Pensate il bambino piccolo che già ha bisogno del latte, ha bisogno poi pian piano di imparare, di studiare, di crescere, di parlare. E perché Dio ha preso la carne che diventa importante studiare, che esistono le cattedre gotiche, che esiste Caravaggio, che esiste Galilei, che esiste tutto ciò che la cultura umana fa. Perché non basta che amare Dio, qui c'è tutto Dio, ma questo Dio dice che è importante ogni gesto della nostra vita, ogni frammento della nostra vita. E allora vorrei finire con una poesia straordinaria che ho trovato in questi giorni, è stato uno dei regali più belli di Chesterton, questo grandissimo scrittore anglicano che era prima ateo, poi si convertì al cristianesimo, al cattolicesimo. Gli anziani ricordano padre Brown con Renato Raschel, questo prete cattolico che scopre i vari segreti delle malefatte perché conosce Dio e il cuore dell'uomo, da cui vengono poi tutti i sacerdoti, Don Matteo e tutti quanti gli altri che sono i detective. E in una poesia sul Natale dice con queste parole meravigliose: laggiù una madre senza posa camminava, fuori da una locanda ancora a vagare. Nel paese in cui lei si trovò senza tetto, tutti gli uomini sono a casa. Quella stalla malconcia a due passi, fatta di travi instabili e sabbia scivolosa, divenne qualcosa di così solido da resistere e reggere più delle pietre squadrate dell'impero di Roma. Perché tutti gli uomini hanno nostalgia anche quando sono a casa e si sentono forestieri sotto il sole, come stranieri appoggiano la testa sul cuscino alla fine di ogni giornata. Qui combattiamo e ardiamo d'ira, abbiamo occasioni, onori e grandi sorprese, ma casa nostra è là, sotto quel cielo di miracoli in cui cominciò la storia di Natale. Un bambino in una misera stalla con le bestie a scaldarlo ruminando, solo là dove lui fu senza un tetto, tu ed io siamo a casa. Abbiamo mani all'opera e teste capaci, ma i nostri cuori si sono persi molto tempo fa, in un luogo che nessuna carta o nave può indicarci sotto la volta del cielo. Questo mondo è selvaggio, come raccontano le favole antiche, e anche le cose ovvie sono strane. Basta la terra e basta l'aria per suscitare la nostra meraviglia e le nostre guerre. Ma il nostro riposo è lontano quanto il soffio di un drago, e troviamo pace solo in quelle cose impossibili, in quei battiti d'ala fragorosi e fantastici che volarono attorno a quella stella incredibile. Di notte, presso una capanna all'aperto, giungeranno infine tutti gli uomini, in un luogo che è più antico dell'Eden e che alto si leva oltre la grandezza di Roma. Giungeranno fino alla fine del viaggio di una stella cometa, fino a scorgere cose impossibili che tuttavia ci sono, fino al luogo dove Dio fu senza un tetto e dove tutti gli uomini sono a casa. Ecco, noi sentiamo di aver bisogno di una casa dove riposare, sentiamo che la pace nel cuore, nella vita, non l'abbiamo totalmente, perché è solo dove Cristo prende la carne che noi troviamo la nostra casa, i nostri figli, i nostri nipoti e tutti gli uomini che verranno troveranno la loro casa, e così sia.